Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Tu sei la via e la verità, tu sei la vita del mondo.
Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo, e là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta. Là preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Attorno al pane di vita o all'Eucaristia, come poi è stata anche chiamata, no? Si sa che fin dall'inizio i discepoli hanno posto molte domande, e una delle cose su cui c'è stata molta discussione, c'è stata molta incomprensione con Gesù, quando si dice che anche i suoi discepoli se ne stavano andando e che la gente era andata via, riguardava proprio l'Eucaristia, no? E sentiremo proprio nella festa del Corpus Domini, sentiremo questa discussione dai toni un po' diversi rispetto a quelli che poi in Occidente si sono usati. Cosa vuol dire che dà la sua carne da mangiare? Io sono il vero cibo, chi non mangia la mia carne? No. E in epoche successive, appunto, si sono poste continuamente queste domande, e anche in termini diversi, come questo che noi stiamo cercando di analizzare un po' di più, stiamo cercando di fare una catechesi su questo aspetto della presenza reale del corpo di Gesù sotto le specie del pane e del vino. Sono questi termini che sono arrivati in eredità a noi dal Concilio di Trento in poi, ma anche prima, e comunque poi nella pratica liturgica, nella devozione, nella catechesi delle nostre parrocchie, no? Ecco, noi stavamo cercando, partendo da qualche suggerimento su cosa vuol dire tra noi essere presenti, le dimensioni antropologiche, diciamo, della presenza, e poi indicando evidentemente il tipo di presenza decisivo per la fede cristiana, che è l'incarnazione, no? È la presenza di Dio nel corpo di Gesù, appunto nella vita di Gesù. E in un terzo momento ci sembrava fondamentale fermarci su quest'altro tipo di presenza, la presenza sacramentale. Allora, cosa vuol dire presenza sacramentale? Cioè, la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, noi diciamo, è una presenza sacramentale, è il Santissimo Sacramento, il sacramento dei sacramenti, no? Cosa vuol dire presenza sacramentale? Vuol dire che non è la presenza fisica della persona di Gesù. È una presenza che si esprime e si realizza attraverso i segni, i simboli, in questo caso del pane, del vino, no? E però poi noi abbiamo aggiunto subito del pane e del vino, che assumono un senso all'interno di un gesto, all'interno della comunità che celebra, no? Appunto, non è pane e vino messo lì, no? È una presenza che si esprime, si realizza attraverso segni e simboli concreti che vengono compresi e vissuti come la rivelazione, come la manifestazione e la realizzazione della grazia. Sono segni che si fanno vedere, sensibili, che producono la grazia, noi diciamo. E la grazia è il dono del Padre attraverso il Cristo nello Spirito Santo, che è il dono di Gesù, appunto, no? Allora, questa parola sacramento, in questo discorso dell'Eucaristia, è una parola chiave e va compresa bene, a partire proprio da questa base, che gli uomini non entrano in relazione in maniera immediata, trasparente, ma attraverso dei segni, delle mediazioni simboliche, come sono gli affetti, i legami, la parola, no? Le storie, le vicende. E così Dio entra in comunicazione con gli uomini non direttamente, non lo può, noi non siamo capaci, ma attraverso delle mediazioni, dei mezzi umani, la comunicazione umana che si fa per segni, no? Per segni di corpo, corporei radicalmente, si fa attraverso il corpo, no? Cioè, se Dio vuol venire in comunicazione con noi, lo deve fare attraverso il corpo. Deve farsi vedere, deve farsi ascoltare, deve farsi sentire, deve farsi toccare, mangiare addirittura, appunto. A partire da qui, noi siamo stati abituati troppo a applicare il termine sacramento ai sette sacramenti, che sono decisivi, sono importanti, no? I sette riti. La Chiesa ci ha messo dei secoli poi a stabilirli, a dire che erano sette, no? E certo, per i sette sacramenti si tratta di una sacramentalità, di un tipo di comunicazione specifica che ha un grande rilievo nell'esperienza e nella vita cristiana, e che conosciamo bene, no? Nella loro logica significativa di accompagnare l'esperienza e la vita dell'uomo attraverso questi incontri col dono di Dio in Gesù nel suo spirito. Ecco, noi siamo abituati appunto a applicare la parola sacramento ai sette sacramenti, ma è importante, come faceva la Chiesa primitiva, non riservarlo ai sette sacramenti. Cioè, l'economia sacramentale. Per esempio, per gli antichi era facile dire che la parola della Scrittura è sacramento, che alcuni gesti sacri sono sacramento, appunto. E per toccare i temi più importanti, la parola sacramento si applica a Gesù, poi alla Chiesa e poi ai sacramenti. Gesù, appunto, l'avrete sentito anche. Se avete letto qualcosa di teologia di questi anni, si è introdotto molto questo modo di parlare, Gesù come sacramento dell'incontro con Dio, no? Gesù è il mediatore tra Dio e gli uomini, Lui che è uomo Dio. La sua persona, le sue parole, i suoi gesti sono sacramento di Dio per eccellenza. Dice il sacramento fontale è Gesù Cristo. Cioè Dio comunica a noi attraverso il corpo e la vita di quest'uomo. Ma questa persona che è Gesù, dopo la sua morte e resurrezione, non è più presente in mezzo agli uomini, come era nei giorni della sua esistenza terrena. E allora la Chiesa, che nasce dalla sua acqua e dal suo sangue, accostato, come dice Giovanni, no? Cioè la Chiesa che nasce dal dono di sé, che Gesù ha fatto nell'ultima cena e sulla croce, è a sua volta sacramento di Cristo. La Chiesa che nasce dalla parola e dalla croce, no? Che sono i segni che la costituiscono. La Chiesa è segno e sacramento di salvezza, segno, dice il Concilio, e strumento dell'unità del genere umano in Dio. Infine, vedete, Cristo è sacramento, la Chiesa è sacramento e il Cristo affida alla Chiesa i sacramenti, tutto il discorso della fondazione dei sacramenti da parte di Cristo, un discorso impegnativo dentro la Chiesa, molto impegnativo. Cioè la Chiesa è convinta che i 7 sacramenti che celebra sono legati in qualche maniera a un'intenzione di Gesù. Dico in qualche maniera, perché appunto ci si è accorti dopo 8-9 secoli, eccetera, eccetera. No, non voglio complicare troppo i discorsi. La Chiesa si trova affidato da Cristo questi riti che simbolizzano il dono, la grazia appunto, simbolizzano il dono di Dio in Cristo e la risposta libera dell'uomo. In particolare, al cuore dei sacramenti sta il battesimo e l'Eucaristia, che sono i due sacramenti decisivi da cui nascono tutti gli altri, il battesimo e l'Eucaristia. Ecco collocato il discorso del sacramento dell'Eucaristia. E il discorso che stiamo facendo noi, che vogliamo fare stasera, è di capire come la maniera di comprendere questo sacramento dell'Eucaristia, di comprendere in particolare questo aspetto, in che modo è presente Gesù Cristo nell'Eucaristia, la presenza reale, comprendere come ha cambiato la Chiesa e la sensibilità dei cristiani ha cambiato lungo la storia. Perché ha cambiato? Perché fa delle sottolineature diverse? Perché cambia la cultura dell'uomo e cambiano le pratiche liturgiche. Riusciremo noi a capirci prima di morire su queste cose elementari? Cioè, ognuno di noi nasce e pensa che le due cose che lui ha imparato a catechismo da bambino sono la verità. Riuscirà a capire, poveretto, che gli è stato fatto vedere un punto di vista rispetto al quale ci sono 2000 anni di storia, di cultura, di pratiche liturgiche che hanno continuato a esprimersi in termini diversi e che diventa bello scoprire questo. Invece qui mi sembra di essere in mezzo a un cattolicesimo il quale non capisce più niente, però non gli devi toccare niente neanche, no? Questi cambiamenti di modi di essere, di pensare, di cultura dell'uomo, e queste diversità pastorali delle pratiche liturgiche ha dato luogo a diverse interpretazioni, anche a controversie, gravi controversie, nel modo di comprendere la presenza eucaristica, nel modo di comprendere il senso di questa espressione corpo di Cristo applicato all'Eucaristia, il corpo di Cristo. E allora io provo, percorrendo la storia, a presentarvi due o tre modelli. Indicherò quello dei primi secoli, quello medievale che poi si è imposto, è diventato anche quello del Concilio di Trento, indicando poi un paio di movimenti che stanno avvenendo ai nostri tempi, no? Allora, primo, nel corso dei primi secoli, vi sorprenderà se io vi dico che la stessa frase, presenza reale, non esisteva assolutamente. Nessuno si faceva questa domanda. Cioè, il fatto che Cristo fosse presente quando i cristiani si riunivano a leggere le scritture e a celebrare la cena non faceva nessun problema. Attraverso questa celebrazione, tutta la celebrazione, la presenza di Cristo andava da sé e si realizzava attraverso la partecipazione attiva dei fedeli nell'ascolto della parola e nella partecipazione al gesto di Gesù. La questione principale allora non era quella di dire come fa a star dentro lì il corpo di Cristo nelle specie del pane e del vino. Il problema principale, guardate com'è interessante, era il rapporto tra il corpo storico di Cristo, la memoria di Gesù, il corpo risorto di Gesù e la Chiesa, il corpo ecclesiale dell'Assemblea riunita nel suo nome. Cioè, corpo sacramentale voleva dire corpo ecclesiale, Eucaristia, sacramento dell'Eucaristia, uguale Chiesa. Cioè, la presenza di Cristo nell'Eucaristia, in questa concezione che è stupenda, secondo me, che è quella più profonda, la presenza di Cristo nell'Eucaristia è la presenza del dono di sé da parte di Cristo, della croce quindi, no? Ma dell'autocomunicazione di Dio nel dono di Cristo. È la presenza del dono di sé da parte di Cristo alla sua Chiesa, per farne il suo corpo. Perché c'è l'Eucaristia? Perché l'atto di Cristo è unico ed è eterno. Dio in Cristo si è dato una volta per sempre, basta, non è che la messa moltiplica la morte di Cristo. È sempre un unico atto che viene espresso nel segno, nel sacramento. Perché? Perché la croce di Cristo possa aggregare nella fede gli uomini e le donne di ogni spazio e di ogni tempo. L'Eucaristia esiste per fare la Chiesa. Potrei anche dire quasi, Cristo è presente in quanto fa la Chiesa, per fare la Chiesa. Cristo nel sacramento, appunto. Chiesa che viene costituita accogliendo, partecipando a questo dono, che è la morte di Cristo, la morte data come vita, risorto quindi, no? Attraverso questo lavoro rituale che è la partecipazione alle due tavole, eucaristico-sacramentali, la tavola della parola e la tavola del pane e del calice. Cioè la Chiesa si forma così, si forma ascoltando la predicazione del Vangelo e facendolo diventare la nostra carne, la nostra vita. Questo celebra l'Eucaristia. C'è una predica famosa di Sant'Agostino, famosissima, mi spiace di non poterla leggere tutta, perché fa tutto il discorso, certo si può discutere, fa tutto il discorso sul corpo storico di Cristo, poi sul corpo risorto che sta in paradiso, e poi sul corpo sacramentale. Io entro in questa fase del discorso. Dunque Agostino dice: ma come questo pane è il suo corpo? E come questo sangue, o questo calice, è il suo sangue? Ma fratelli miei, è proprio questo il sacramento. I sacramenti mostrano una realtà e ne fanno comprendere un'altra. Senti cos'è l'altra. Ciò che noi vediamo è un'apparenza corporea. Quello che i medievali danno è la specie del pane e del vino, no? Mentre ciò che noi comprendiamo è un frutto spirituale, e il frutto spirituale sapete cos'è? La Chiesa, il diventare Chiesa. In questo senso è mistero, vediamo del pane e del vino e diventiamo Chiesa. Questa è opera dello Spirito del Cristo risorto, evidentemente, che suscita in noi la fede. Se volete comprendere, sempre Agostino, se volete comprendere ciò che è il corpo di Cristo, ascoltate l'Apostolo che dice ai fedeli: voi siete il corpo di Cristo, ciascuno per la sua parte, voi siete le membra di questo corpo. Dunque, se voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, aprire bene le orecchie, se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, è il vostro mistero che è presente sulla tavola del Signore. Ed è il vostro mistero che voi ricevete. È il mistero di diventare uomini, come di diventare cristiani, appunto. Il contenuto dell'Eucaristia. È ciò che è deposto lì sull'altare, evidentemente. Se la parola che Dio ci dice attraverso la morte e resurrezione di Gesù, il dono che fa in Gesù, riceve la risposta della nostra vita, il corpo di Cristo, sì, lo dice lui, A ciò che voi siete, voi rispondete Amen. A ciò che voi siete, voi rispondete Amen. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siete dunque membra del corpo di Cristo perché questo Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Queste robe qui è meglio non farle sentire nelle chiese, no? Troppo difficili, cose non c'entrano niente, capito? Facciamo la festa. Il 50esimo, il 40esimo, cioè continuiamo a celebrare noi stessi, no? E a star lontani dal mistero che siamo. Siamo se stiamo davanti all'Eucaristia, non se usiamo l'Eucaristia per le nostre feste, o processioni che siano. O sagre. E cos'è ciò che vedete, appunto? Il pane, l'unico pane, e noi siamo in tanti, l'unico calice, noi beviamo tutti, no? Perché il corpo è nel pane? Perché il pane sono molti grani e un solo pane, come voi siete molti e un solo corpo. La carità, appunto, no? Un solo calice, cioè un cuore solo, un'anima sola. La comunione, l'unità della Chiesa, vi ricordate il Testamento di Dio? Che siano una cosa sola, rimanete in me, siate una cosa sola. Dono della comunione con Cristo, appunto, è la Chiesa. Non so, provate a... Mi piacerebbe proprio che su queste cose in due o tre ci capissimo. Mi piacerebbe proprio. Secondo modello, a partire dal Medioevo. La maniera di celebrare l'Eucaristia, dicevo, sono cambiate le pratiche liturgiche ed è interessante, per esempio, che si incomincia a chiamare messa. Già studiare la maniera in cui la messa si è chiamata, si capirebbero un sacco di cose, perché chiamarla Eucaristia è un conto, chiamarla Cena del Signore è un conto, chiamarla addirittura frazione del pane, che per noi non vuol dire niente, è un altro conto importantissimo, che è proprio questo tema agostiniano, che dell'unico pane si fanno i mille pezzi, che è il tema della moltiplicazione dei pani, che con tanto poco si è sfamato tanta gente, no? E addirittura tutti si possono sfamare con un unico pane. E invece si incomincia a chiamare ite missa est, significativo, no? È finita, è corta, ite missa, dai, è finita. I cristiani hanno conciato bene le loro cose. Ma... Allora, la maniera di celebrare, nell'epoca alla quale ci riferiamo, pressappoco a partire dal IX secolo, l'Alto Medioevo, è molto cambiata la maniera di celebrare. C'è poca partecipazione, pochissima. Noi pensiamo al Medioevo cristiano. Il Medioevo era in gran parte pagano. Anche lì reggevano i teatri, le feste popolari, no? Non la liturgia. Assenza di partecipazione, la lingua incomprensibile per il popolo, la monopolizzazione dei ruoli da parte del clero, l'importanza data al momento della sacralizzazione, cioè il momento in cui si suona il campanello e lì succede il miracolo, no? Che si consacra il pane e il vino, e poi l'ostensione dell'ostia, con le spalle girate evidentemente, dove la comunione diventa comunione con gli occhi, comunione oculare, a scapito della comunione al pane e al calice. E la comunione si faceva rarissimamente, appunto. Questo elemento centrale, la consacrazione, ricordate i nostri nonni, si può star fuori tutta la liturgia della parola, l'importante è arrivare per la consacrazione, no? Noi ste eresie qui, continuiamo a dire che allora c'era fede. Queste eresie qui non le abbiamo viste, non le abbiamo capite. Scusate se uso mi scappano degli accenti un po' animati, ma siamo, io credo che almeno in queste piccole occasioni in cui ci si trova, ci si possa un pochettino, Vi invito a leggere le discussioni sull'Eucaristia di Gesù coi suoi, come erano agitate, animate. Allora, questa centralizzazione della consacrazione e il fatto che la partecipazione era fondamentalmente il guardare l'ostia, si diffuse sempre più a partire dal XIII secolo, quando si diffondono le visite al Santissimo Sacramento, le processioni del Corpus Domini, l'adorazione eucaristica. E la maniera di pensare l'Eucaristia cambia molto rispetto a quella predica di Agostino, per darvi appunto il riferimento, no? Il pensiero simbolico, che è di ispirazione profondamente antropologica e biblica, cede il passo a un modo di pensare molto più razionale, diremmo quasi filosofico, ma in senso anche un po' spregiativo, no? Nel senso alto, a un approccio giuridico, clericale, sacrale dei sacramenti. Tutto questo ha portato un po' alla volta a insistere un po' magicamente, miracolisticamente, sul realismo quasi fisico della presenza del Cristo nell'ostia consacrata dal sacerdote, no? Arrivando a sopravvalutare la presenza del suo corpo storico, considerato come il suo vero corpo, è presente il suo vero corpo, non solo un simbolo. Cioè quello nato da Maria, come diceva Pascasio Radberto, no? Il corpo nato da Maria è quello lì che c'è nell'Eucaristia. Come avevano fatto i giudei a Cafarnao, prendendo alla lettera le parole di Gesù, che voleva dare la sua carne per la vita. Come facciamo a mangiare la carne? Cioè, in questa prospettiva si tengono in poco conto il corpo del Cristo risorto e soprattutto il corpo sacramentale, ecclesiale appunto. E su questo spostamento di pratiche liturgiche, di sensibilità e di mentalità e di teologia, quindi, nascono appunto le controversie teologiche a proposito della presenza reale. Cioè si incomincia a voler spiegare le cose della fede con una specie di esigenza razionale. E siccome l'essenziale della messa è diventata la consacrazione seguita dall'elevazione dell'ostia, la questione di cui si discute è proprio quella della presenza reale nel pane e del vino. Cioè l'aspetto centrale di questa discussione teologica diventa la questione della presenza reale nel pane e nel vino. E le controversie nascono da una condanna. È interessante, no? Non si è condannato chi parlava di questa presenza fisicistica, si è condannato chi parlava della presenza simbolica. È ovvio, no? Anche perché appunto non c'era la forza in questa concezione fisicistica e magica, per alcuni versi e comunque razionalistica, di capire la forza del simbolo, appunto. Comunque le prime controversie nascono dalla condanna di chi usava il linguaggio simbolico, sacramentale, non fisico, per parlare di questa presenza. E allora il famoso dilemma: è una presenza simbolica o reale? Vedi che, siccome noi siamo viziati del razionalismo, appena diciamo così anche lui dice: no, no, è reale, non è simbolica. Come dire, simbolica è aerea, non c'è, è un'immagine. Cioè, sarebbe come dire che un marito e una moglie sono uniti da un rapporto reale. No, no, reale, no. È più reale il simbolico. Sono uniti dall'amore, dai legami, dal patto di fedeltà, dalla promessa, appunto, dalla speranza. È il simbolico che è il più reale. Perché per noi in questa accezione il reale è l'oggettivo, è l'esterno, è il verificabile, è il materiale, appunto. Non è l'umano. Allora, la discussione è sul modo di concepire la presenza del corpo e del sangue di Cristo nel pane e del vino. Si tratta di semplici segni, simbolo, o del vero corpo di Cristo? E di quale corpo di Cristo? Del suo corpo storico? Del corpo risorto presente presso il Padre? Del corpo eucaristico sacramentale? Questa parola simbolo, che nei primi tempi della Chiesa, e fortunatamente anche oggi grazie alle scienze del linguaggio, all'antropologia, alla filosofia del soggetto, della corporeità, stiamo con fatica riconquistando questa profondità del termine simbolo, appunto, no? La parola simbolo nei primi tempi della Chiesa aveva un senso forte e assolutamente non si pensava di contrapporre reale e simbolico. Per pensare la realtà profonda dell'universo, la creazione per esempio, e la storia, la realtà profonda della vita e della morte, delle esperienze significative dell'esistenza e della vita cristiana, si usava appunto con estrema naturalezza il linguaggio dei simboli, dei riti, che è un linguaggio concreto, corporeo, relazionale. E invece, mano a mano, la conoscenza umana ha introdotto le distinzioni di piani e di approcci, si sono sviluppate le ricerche razionali e scientifiche, il pensiero umano è diventato più astratto e razionale, e nella storia occidentale il linguaggio simbolico viene deprezzato. Si comincia a pensare che è reale solo ciò che è spiegabile, concreto, verificabile, comprensibile, e invece tutto il resto è irreale, non è razionale, che è l'atteggiamento dei laici più intelligenti che noi abbiamo, no? È razionale una cosa, poi se tu hai la fede è una tua roba, che non ha nessuna razionalità, è una scelta. Ma nel senso anche arbitrario, sentimentale, capito, privato, non ha valore di rapporto con la realtà. La parola mistero è diventata sinonimo di enigma, di realtà che non si capisce. Mistero è ciò che non si può comprendere, più avanza la ragione più va via il mistero, no? Che è una roba che resta per gli ignoranti, no? Quindi reale e simbolico vengono a opporsi anche nell'Eucaristia. L'aspetto simbolico, sacramentale, misterico, va a detrimento dell'aspetto razionale, filosofico, che si impegna a dimostrare che lì c'è il corpo di Cristo presente. E questo avviene, adesso farò un accenno brevissimo, attraverso l'uso delle categorie greche interessantissime della sostanza degli accidenti, che non sono da buttare via secondo me, però sono da capire, non nei termini riduttivi appunto. A questo si aggiunge il fatto che diventa importante l'altro aspetto, la sopravvalutazione del potere di consacrazione del sacerdote, che aiuta a capire come fa a succedere questa roba qui, per cui il Cristo si rende presente nel pane e nel vino, ma è una specie di potere che ha il sacerdote, no? Cosa succede al pane e al vino al momento della consacrazione? Partendo dall'idea della potenza creatrice che Dio ha sull'essere delle persone e delle cose, si usano le categorie del filosofo greco Aristotele. Suggestiva la cosa perché ha portato in Occidente una rivoluzione, appunto, no? Tommaso è stato protagonista, anche se Tommaso non usava questi termini, non gli piaceva transustanziazione, usava un termine, mi pare, come conversione del pane. Allora, per spiegare questa trasformazione si usano queste categorie che distinguono in ogni realtà la materia e la forma, la sostanza e le apparenze, le species, species vuol dire apparenze, gli accidenti in rapporto alla sostanza. Quindi succederebbe che alla consacrazione il pane e il vino sono transustanziati, cioè la sostanza pane diviene la sostanza corpo di Cristo e la forma del pane non è che l'apparenza del pane. Species, no, resta la specie del pane, l'apparenza del pane, la sostanza è il corpo di Cristo. Ma si parlerà di specie eucaristiche dopo la consacrazione. Oggi finisco si sta, mi pare, lavorando, anche se gli operai dormono, si sta lavorando comunque perché la cultura lavora, perché le prassi camminano. Chiaramente la riforma liturgica, il fatto, per fare un piccolo esempio, che si faccia meno adorazione e si valorizzi di più la messa, che si guardi meno l'ostia, la si mangi di più, sono passaggi radicali di pratiche liturgiche, ma anche di comprensione del mistero, no? Quindi le cose vanno, camminano. E questo lavoro mi pare sta avvenendo in due direzioni proprio, butto lì il titolo. La prima, ne parlavamo ieri sera, si cerca di allargare il senso della presenza reale nell'Eucaristia, non fermandosi sulla presenza nel pane e del vino e interrogandosi sul come, con approcci razionali, scientifici, e si rischia secondo me di arrivare a una concezione magica, bizzarra dell'Eucaristia, appunto. Ma appunto la presenza del Cristo nel pane e nel vino viene situata nell'insieme della presenza del Cristo storico e risorto, che si rende presente nel formare la Chiesa. Quindi tutto il cammino di fede della Chiesa nella storia, certamente, attraverso l'azione liturgica della Messa, nella quale ci sono i diversi modi di presenza reale, come dicevamo, l'assemblea, la parola, la presidenza, il pane e il vino, in tutto il movimento, dall'offertorio alla comunione e poi la missione. Ecco, questo fortunatamente, secondo me, sta avvenendo questo allargamento del senso della presenza. La seconda cosa è che si cerca di integrare dal punto di vista della riflessione, anche se qui mi pare i discorsi sono molto labili, molto, anche se... Se avete notato, in questi ultimi 5-6 anni, da parte dei due papi ultimi, ci sono stati, non solo da parte di Paolo, un'infinità di documenti sull'Eucaristia, alcuni anche interessanti, che però hanno sempre la caratteristica di parlare, non so, con grandi riferimenti, mancano sempre di storicità, di interpretazione, no? E quindi vedete che le comunità non si accorgono neanche di questi discorsi. E però appunto confusamente, usiamo questa qualifica, no? Sta maturando un lavoro che cerca di integrare le nozioni di sostanza e di simbolo, partendo soprattutto, avrete sentito nelle catechesi, nelle predicazioni, si parte oggi soprattutto dall'idea di banchetto, di tavolo. E il rapporto con l'Eucaristia è soprattutto un banchetto dove si mangia, appunto, no? E questo pone anche dei problemi, sappiamo, oggi un sacco di gente fa la comunione e restiamo un po' scandalizzati dal fatto che lo si fa con poca devozione, lo si fa preparandosi poco, lo si fa non capendo più le differenze, eccetera. Discorsi. Però è interessante il fatto che le nostre comunità partono oggi sentendo come primo valore dell'Eucaristia quello del banchetto. E se pensiamo un momento a questo tema, diventa suggestivo, secondo me, questo raccordo tra sostanza e simbolo, tra natura e cultura. Perché appunto nel banchetto il cibo ha un posto centrale nel quadro del mangiare e bere della comunità. Il cibo è insieme, soprattutto il mangiare, è sostanza e simbolo, è natura e cultura. E il cibo è per gli uomini un pezzo di terra transustanziato, trasformato continuamente, cucinato, preparato, organizzato in menù, in una ritualità appunto che è quella poi dell'organizzazione economica, sociale, della società, preso insieme in un quadro di riti. Ma il mangiare si accompagna anche a un nutrimento spirituale, attraverso la parola scambiata. E queste due dimensioni di un'antropologia del mangiare, appunto, suggeriscono come un approccio profondo che accosti il tema della sostanza, il tema del simbolo, sia possibile, secondo me. E così avviene anche nell'Eucaristia, con una differenza importante, che questo credo che sia evidente, no? Cioè la trasformazione di cui si tratta nell'Eucaristia non è solo il simbolico che emerge da noi, dalla presidenza, dall'assemblea, dalle parole che ci diciamo. Queste azioni sono sacramentali, appunto. I riti della messa, i saluti iniziali, i riti iniziali, liturgia della parola, la predica, la liturgia del pane, sono sacramentali, cioè veicolano la grazia, l'opera dello Spirito Santo nell'assemblea attraverso la parola, nella consacrazione del pane e del vino che vengono trasformati in corpo di Cristo e nel corpo di coloro che li ricevono comunicando. Quindi la differenza fondamentale è questa, che il pane noi lo digeriamo, lo trasformiamo in noi, nell'Eucaristia è l'inverso, è il pane di Dio, la persona di Gesù, che ci trasforma in Lui, ci divinizza, ci forma come cristiani per la potenza dello Spirito, la nostra sostanza, appunto, la nostra natura umana viene divinizzata, no? Fermiamoci qui, dai. Bisognerebbe avere, perché questo della presenza reale è solo un aspetto dell'Eucaristia, e ci sono tutti gli altri, il rendimento di grazie, la frazione del pane, il sacrificio, per esempio, tema suggestivo che non siamo più capaci di capire, e che invece andrebbe ripensato. E il Signore, vedete, che ci dà tempo, sta qui, è da 2000 anni che sta qui. Siamo noi che diciamo che siamo un po' distratti, dai.